Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo degli Apostoli si pone in un livello diverso rispetto a tutti gli altri santi, perché, come sappiamo bene, ci mettono nel rapporto più vicino possibile al Signore Gesù. Sono loro che ci hanno parlato di Lui, ce lo hanno presentato, lo hanno trasmesso.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 2, dal versetto 19 al 22. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetti dal 12 al 19. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore.
Ecco Simone lo Zelota e Giuda. Ho visto nell'inno, però è nuovo l'inno che abbiamo cantato alle lodi, che Giuda è indicato come fratello del Signore, quindi è identificato in quell'inno come il Giuda elencato fra i fratelli di Gesù. Lo troviamo nel Vangelo di Marco, l'elenco, col ricordo anche delle sorelle, anche se non sono riportati i nomi. Non so se questo sia storicamente sicuro, ma comunque l'inno lo interpreta così. E secondo quest'inno, appunto, il Giuda, fratello del Signore, sarebbe anche uno dei dodici. Ecco, vediamo insieme queste due scritture. Torna di nuovo il testo degli Efesini, abituale nelle feste degli Apostoli.
Mi è sembrato molto bello questi due testi, mi sono sembrati molto belli, anche in continuità li ho visti con la lettera ai Romani che abbiamo appena finito, perché nella prima vi ho visto appunto l'adesione di tutti i popoli, nel senso che è rivolta ai pagani, se ho capito bene, quindi che entrano. E in questo e nel Vangelo mi ha colpito la totalità, questo senso di totalità, di grandezza, perché dice: Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte in preghiera, pregando. Questa pienezza e questa intensità di preghiera che poi appunto sfocia nell'elezione dei dodici. Scese dal monte e si fermò in un luogo pianeggiante, a differenza di Matteo che invece era sul monte, perché dopo ci sono le beatitudini. Ma è questa pienezza va ancora avanti, dice: c'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente di tutta la Giudea, di Gerusalemme e del litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarli, eccetera. E poi alla fine dice: tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Questa totalità, perché ho fatto il confronto con la lettera ai Romani? Perché con l'Antico Testamento ho pensato a Mosè sul monte, quando scende con le tavole della legge, però è il popolo di Israele, di qui invece sono tutti. Questa offerta di salvezza di Gesù per tutti gli uomini.
Quella costruzione ben ordinata di cui parla San Paolo nella lettera agli Efesini, che c'è il fondamento degli apostoli e la pietra angolare di Gesù Cristo, che serve come riferimento e quadratura di tutta la costruzione, comincia a costruirsi nel Vangelo di Luca. C'è Gesù, ci sono tutti gli apostoli che ascoltano e il popolo, e anche lui fa la sua parte. Ognuno porta il suo mattone.
È molto bello quel versetto 19 quando dice: siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Concittadini dei santi sembra di essere ritornati alla lettera ai Romani, perché più volte abbiamo affrontato questo tema, e mi sembra che il commento più bello siano i versetti precedenti, per quando dice al versetto 14, al versetto 15, 16, cioè è un commento bellissimo di questo, una spiegazione bellissima di questo concittadini dei santi. Colui che ha fatto dei due una cosa sola, abbattendo l'inimicizia per mezzo della sua carne, colui che ha fatto dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace per riconciliare tutti e due con Dio, eliminando l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a chi era lontano e pace a coloro che erano vicini. E così possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Mi sembrano versetti stupendi che riassumono un pensiero che ci portiamo avanti da un po' di tempo.
In questo brano viene rammentata la riconciliazione che dà a tutti i credenti l'accesso al Padre. Questa è la realtà che ci preannuncia Paolo, è lui che ce lo dice. Una realtà che unisce tutti i cristiani gli uni gli altri, nella stessa figliolanza al Padre, naturalmente. Questo pensiero ricompare anche in Efesini, sempre in questa lettera, insomma, capitolo terzo, e inoltre vengono accennati alcuni significati circa la parola straniero o emigrante, che in questo caso richiama la condizione riconosciuta a coloro che, a differenza degli stranieri di passaggio, erano ammessi a risiedere nella terra promessa, senza però godere del pieno diritto di cittadinanza, come diremo oggi, senza il diritto di voto. Al versetto 20 viene esaltata l'immagine della comunità come casa di Dio, già accennata poco fa, come tempio escatologico, che è un tema questo comune a Qumran e anche al cristianesimo primitivo. Inoltre, alcuni studiosi sostengono che la citazione dei profeti fatta in questo brano riguarda quelli della Chiesa primitiva, più che quelli dell'Antico Testamento. Inoltre, la lettera agli Efesini, sempre questa lettera, capitolo 4, nella numerazione dei ministeri, cita i profeti subito dopo gli apostoli, con i quali condividono la rivelazione dei misteri di Dio. Inoltre, con loro sono posti come base della comunità cristiana primitiva. Paolo a sua volta riconosce a Cristo stesso questo primo ruolo di fondamento dell'intera cristianità.
Ma solo una cosa, mi piace questa immagine della città e dei cittadini, perché che non è l'immagine di un popolo, quindi, ma di un luogo che è frequentato da tanti popoli, gente, etnie diverse, un posto dove si concentrano e vanno tutti, e dove tutti appunto risiedono. Questa immagine della Chiesa come un luogo appunto frequentato e riempito da popoli diversi. E poi non è inutile ricordare che nell'Apocalisse l'immagine della città celeste, ha 12 porte con i nomi delle 12 tribù di Giuda, ma i fondamenti di queste porte portano i nomi dei 12 apostoli, come qui parla di questo fondamento.
Sì, il testo degli Efesini, per rimanere su questo, torna abitualmente, è un passo, mi sembra, che conferma come la lettera agli Efesini è in realtà un grande appello ai gentili. Basta andare qualche versetto prima, il brano di oggi, versetti 11-12, ricordatevi che voi gentili eravate senza Messia, esclusi dalla cittadinanza di Israele, eccetera, eccetera. È un appello a rimanere legati, e rimanere legati a Israele per l'autore vuol dire rimanere legati al fondamento della fede in Cristo, perché è attraverso Cristo, come si vede molto bene in questo brano, in quei versetti subito precedenti che prima citava appunto Fernanda, no? È mediante Cristo che voi siete divenuti vicini. Ecco, rimanete vicini. E qui mi sembra questo l'appello al fondamento. E il fondamento qui appunto può essere singolare, perché in altri testi il fondamento è Cristo. Per esempio Paolo, quando parla del fondamento, prima lettera ai Corinzi, nessuno può porre un altro fondamento se non quello che c'è già, che è Cristo. Che il fondamento è apostoli e profeti, è molto significativo. Questo poi torna, come è stato già ricordato, anche subito dopo, torna al capitolo 4, al versetto 11, dove c'è un elenco più ampio. Sembra essere il riferimento alla prima generazione, per gli Efesini e anche per Paolo. Gli apostoli non sono ristretti ai 12. Questo è Luca. Luca riserva, cioè, il titolo di apostoli solo ai 12. È molto coerente Luca in questo, ma l'uso che per esempio noi troviamo in Paolo è più ampio. I 12, gli apostoli sono, colui poi si ritiene uno degli apostoli, sia pure l'ultimo. Ecco, gli apostoli sono la prima generazione, quelli che hanno visto il Signore. Ricordiamo un testo bellissimo come Prima Corinti 15, quando Paolo fa l'elenco delle apparizioni di Gesù, e apparve a Pietro, a Simone, poi dopo dice ancora, poi apparve a Giacomo e poi apparve a tutti gli apostoli, che non sono i 12 semplicemente. Poi apparve a 500 fratelli, quindi gli apostoli per Paolo sono molto più ampi, è la prima generazione, quelli che hanno conosciuto Gesù, quelli che sono stati con lui, non solo i più stretti collaboratori, ma anche altri. Mi sembra che qui sia molto significativo, cioè l'appello è a rimanere legati al fondamento, perché il fondamento sono appunto quelli che ci hanno trasmesso chi era Gesù, l'hanno interpretato appellandosi allo Spirito, cioè a quell'intelligenza che hanno ricevuto dopo la risurrezione. Quindi non hanno trasmesso semplicemente anche dei ricordi molto diretti, umani, hanno trasmesso la luce per comprendere il mistero della persona di Gesù. E mi sembra che qui l'appello sia questo, ecco. Cioè, e per noi, naturalmente, noi abbiamo accesso a Gesù attraverso gli scritti, essenzialmente, anche se non solo gli scritti, perché non c'è tutto nel Nuovo Testamento. Abbiamo accesso a Gesù attraverso la tradizione fondamentale è quella del Nuovo Testamento, degli scritti, però ci sono anche altre cose. Basta che pensiamo per esempio a tutta la tradizione liturgica, dove troviamo una grande varietà, ma troviamo anche gli elementi sempre comuni, e non troviamo nel Nuovo Testamento in modo descrittivo questo, eppure è così importante, no? Pensiamo all'Eucaristia. Quindi attraverso la tradizione, ma la tradizione ha un riferimento fondamentale che deve discernere anche altre tradizioni, e che è quella dei primi discepoli. Si può capire bene, loro avevano le prime generazioni, avevano una posizione diversa rispetto a noi, perché per analogia noi possiamo anche immaginarcelo, anche se tutte le analogie zoppicano naturalmente, però è chiaro che noi possiamo immaginarcelo, no? Anche noi diciamo cosa avrebbe detto Don Giuseppe, ecco cosa... Vabbè, Don Giuseppe ha anche scritto, quindi dobbiamo togliere questo. Cioè, la cosa fondamentale è il rapporto personale con Gesù. Quella era la grande tradizione, che poi si è esplicitata anche in scritti, però per decenni, ecco, ha proceduto con i testimoni. Non solo i testimoni che hanno visto Gesù, ma anche quelli che hanno conosciuto, quelli che l'hanno visto. Per due o tre generazioni la cosa fondamentale erano costoro, ecco, che potevano garantire una continuità con Gesù. Ecco, disponiamo i nostri cuori alla preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti coloro che nella Chiesa trasmettono la tradizione apostolica, la fede apostolica, perché siano riempiti dello spirito di profezia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per l'unità di tutta la Chiesa intorno alla fede apostolica. Preghiamo per il Papa, per i Vescovi, il nostro Vescovo Matteo in particolare. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti coloro che sono affaticati, oppressi da mali di tutti i generi, perché possano sperimentare la potenza che esce da Gesù, che è capace di sanare tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Una preghiera oggi per la Maria Linda che compie gli anni, e ricordando anche tutta la comunità che è in Calabria, e un ringraziamento anche per l'Anita, per l'aiuto che ha dato fino ad ora, e una preghiera per l'Ada come nuova vicaria. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera per i bisogni di ciascuno, in modo particolare per tutti gli ammalati, ricordiamo il piccolo Enea. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
A conclusione del Sinodo, preghiamo ancora per la Chiesa, perché la grazia delle settimane di questi incontri tra i Vescovi portino frutto per un cammino davvero sempre più capace di accogliere e anche di accogliere le esigenze dei giovani. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per chi affronterà questi prossimi giorni con più fatica, con un lutto recente nel cuore, per chi non ha la consolazione dell'attesa della resurrezione, perché il Signore tutti illumini e consoli, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo sempre per la pace e per tutti quelli che sono nel dolore, preghiamo. In questa messa ricordiamo tutti i defunti, parecchi defunti della famiglia, una famiglia di Bologna che è stata accolta ieri da Maria Clelia e ci hanno chiesto anche di ricordare i loro defunti, i cui nomi ricorderemo nel canone. Ecco, preghiamo anche per loro e per tutte le loro intenzioni. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.